Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
E allora questa mattina, come detto, apriamo il nostro programma proprio dal Regno Unito. Lo abbiamo sentito anche nel corso del giornale radio. Le elezioni hanno decretato, appunto, come dicevamo, il trionfo del Partito Conservatore e di fatto hanno consegnato a Boris Johnson le chiavi di Downing Street per i prossimi 5 anni. Non solo, ovviamente, anche spianato la strada verso Brexit, forse una volta per tutte, a 3 anni dal referendum del 2016. Noi questa mattina facciamo un'analisi del voto con la nostra corrispondente da Londra, Nicole degli Innocenti. Vediamo un po' se c'è Nicole degli Innocenti. Buongiorno.
Buongiorno, ci sono.
Perfetto, allora innanzitutto noi ci siamo sentiti ieri mentre in Inghilterra ci hai dato i primi exit poll, insomma la riconferma di Johnson. Forse, Nicole, non è stata una sorpresa, ma non ci si aspettava una vittoria così schiacciante dei conservatori. Insomma, come si è svegliata Londra dopo la notte dello spoglio e quali sono stati i momenti culminanti del le ultime 24 ore lì da voi in Inghilterra?
Sì, appunto, tutti i sondaggi avevano previsto una vittoria dei conservatori, ma non con questo margine. Credo che lo stesso Boris Johnson non osasse sperare di avere un risultato del genere: 365 seggi, una maggioranza di 80, un risultato che, pertanto, per dare un'idea, non il Partito Conservatore non aveva dai tempi d'oro di Margaret Thatcher, che peraltro aveva raggiunto un massimo di 339 seggi, quindi un trionfo su tutti i fronti, appunto insperato per Boris Johnson. E dall'altro lato, appunto, se Boris Johnson è stato il grande vincitore, Jeremy Corbyn, il leader laburista, è stato il grande sconfitto e infatti ha annunciato le dimissioni. I laburisti hanno avuto la peggiore performance agli anni 30 e quindi perdendo soprattutto quello che è stato più notevole. La cosa, forse sì, due cose notevoli di questo risultato: primo, ovviamente, come dicevi prima, la conferma che i cittadini britannici vogliono Brexit, cioè vogliono uscire dall'Unione Europea, non hanno cambiato idea negli ultimi 3 anni e mezzo dal referendum. E la seconda cosa, appunto, il crollo del cosiddetto muro rosso, queste zone dell'Inghilterra industriale, dell'Inghilterra del Nord, zone appunto di tradizionalmente laburiste, che invece sono cadute in gran parte ai conservatori proprio a causa di Brexit, cioè seggi che non erano mai stati in mano ai conservatori sono diventati conservatori a causa di Brexit. Cioè, la gente ha preferito tradire, diciamo, la fedeltà di partito pur di uscire dall'Unione Europea, il che dimostra quanto, appunto, questa Brexit sia sentita non tanto a Londra, che è una città, appunto, cosmopolitana e assolutamente contraria a Brexit, ma nel paese, insomma, nelle zone più remote della Gran Bretagna.
E infatti, assolutamente, Nicole, se noi vediamo la cartina del Regno Unito, il voto laburista si concentra a Londra e anche rimane circoscritto nelle aree urbane, perde quelle che chiameremmo alcune roccaforti del partito, come ci hai detto, mentre i conservatori si allargano ovviamente anche oltre le aree periferiche. Invece lo Scottish National Party tinge di giallo la punta nord del Regno Unito. Insomma, rispetto a come si era costituito il voto al referendum per la Brexit, le due cartine, effettivamente, tra il voto Leave or Remain e la cartina invece che è stata determinata da questa tornata elettorale, sono sovrapponibili?
Assolutamente sì, in realtà è come se gli ultimi 3 anni e mezzo non fossero, con tutto quello che è successo, non fossero accaduti, perché la conferma è quella: l'Inghilterra e in misura minore il Galles sono a favore di lasciare l'Unione Europea, appunto l'Inghilterra al di fuori della capitale di Londra, ancora di più che non nel 2016, mentre la Scozia e l'Irlanda del Nord, che nel 2016 hanno votato a favore di restare, ancora più fortemente vogliono restare, quindi hanno votato. La Scozia si è tinta ancora più di giallo, il colore degli indipendentisti scozzesi, e questa, diciamo, è l'unica spina nel fianco, l'unico nota dolente per Boris Johnson in una giornata di trionfo è proprio questo, il successo degli indipendentisti scozzesi, e la leader Nicola Sturgeon ha ribadito subito dopo i risultati che, vista la vittoria che ha ottenuto in Scozia, dove hanno conquistato quasi tutti i seggi, 48 seggi su 59, lei ha intenzione di chiedere un secondo referendum sull'indipendenza, che spetta a Londra concedere, spetta al governo britannico concedere. Boris Johnson sicuramente dirà di no inizialmente, ma non potrà appunto per sempre evitare questa questione democratica appunto di una nazione che, come ha detto la nazione scozzese, che come ha detto la Sturgeon, non ha votato per un governo conservatore e ha votato contro l'uscita dall'Unione Europea, e quindi non può essere trascinata fuori dall'Unione Europea contro la sua volontà. Quindi è un problema che sicuramente si ripresenterà e che Johnson dovrà affrontare prima o poi.
Quindi, come si è detto, effettivamente questa elezione è stata di fatto una sorta di secondo referendum su Brexit. Nicole, vogliamo dire anche due parole sull'affluenza? Insomma, è stata più bassa del previsto, ma magari se guardiamo anche ad altre importanti elezioni politiche in Europa e non solo, è comunque piuttosto alta.
L'affluenza è stata del 67%, 2 punti in calo rispetto a quella dell'elezione 2017, ma decisamente più alta delle previsioni, perché ricordiamo che queste elezioni sono state le prime da quasi 100 anni di dicembre, sono state una delle giornate appunto più corte dell'anno, qui è inverno pieno, una giornata di pioggia battente con il buio alle 3 del pomeriggio, quindi non c'era un grande incentivo, diciamo, per gli elettori ad andare a votare, quindi le previsioni erano un'affluenza molto bassa, e quindi il 67% rientra nella media britannica.
Ovviamente il grande sconfitto è stato il leader dell'opposizione Jeremy Corbyn. Si tratta della disfatta, come dicevi tu, peggiore dagli anni 30. A questo punto qualcuno mette già le mani avanti dicendo che serviranno non uno ma due mandati del Partito Conservatore, insomma 10 anni, per permettere al Partito Laburista di avere il tempo di ricompattarsi, risalire la china. Premesso ovviamente, Nicole, che si trovi una strategia adeguata e soprattutto un rappresentante o una rappresentante anche capace di farlo. Tu che ne pensi, insomma, quali sono state le dichiarazioni?
Corbyn inizialmente ha detto che avrebbe lasciato, ma avrebbe ovviamente non avrebbe portato il paese alle prossime elezioni, ma avrebbe lasciato solo dopo l'elezione di un nuovo leader, dopo quello che ha definito un periodo di riflessione. Ma le decine di deputati, 59 deputati che hanno perso il seggio, hanno reagito a questa dichiarazione dicendo no, di fatto gli hanno detto dovresti andartene subito. Comunque, che se ne vada domani o dopodomani, Corbyn sicuramente ha finito la sua carriera come leader politico, e quindi si apre una battaglia che sarà probabilmente molto aspra per diventare leader del partito. Ci sono diversi nomi in campo e, come sempre quando state laburisti, sono le due anime del partito. Ci sarà una persona di sinistra come Corbyn, oppure una persona, diciamo, più moderata che rappresenta il centro. È tutto da giocare, questa sarà una storia. I due sfidanti principali sono Rebecca Long Bailey, che è il ministro ombra del business, che è una giovane donna estremamente capace, estremamente abile, estremamente intelligente, che però può essere danneggiata dal fatto che appunto è considerata un'alleata di Corbyn all'estrema sinistra del partito. E sull'altro fronte invece dei moderati c'è il ministro ombra di Brexit, il portavoce del partito laburista su Brexit, che è stato la voce della regione della moderazione negli ultimi 3 anni di scontro appunto sull'uscita dell'Unione Europea, che è Keir Starmer, che però appunto non è considerato da molti troppo, troppo moderato, troppo centrista. Quindi si vedrà se magari emergerà un terzo nome, comunque sarà una lotta all'ultimo sangue.
Tu che hai seguito da vicino la campagna elettorale, tutto il processo di Brexit, ti trovi in Inghilterra, come leggi questa conclusione? Perché di fatto si tratta di un processo in cui, come hai detto tu, sono successe mille cose, ma che di fatto non ha cambiato il corso del risultato elettorale. Che Inghilterra ci racconta oggi questo voto e cosa ci dice della direzione che prenderà domani?
Ma la cosa quasi sorprendente è che appunto, come dicevo prima, no, il quadro non è cambiato nonostante tutto quello che è successo negli ultimi 3 anni e mezzo. Bisogna dare atto Boris Johnson ha vinto perché ha avuto ragione. Lui, il suo istituto politico gli ha detto che gli inglesi volevano Brexit, che i cittadini britannici volevano uscire dall'Unione Europea, e su quello ha puntato. Lui, il Partito Conservatore, con Johnson ha fatto una campagna elettorale assolutamente monotematica, parlando solo ed esclusivamente, ripetendo ad nauseam questa frase: get Brexit done, usciamo dall'Unione Europea in tempi rapidi. E ha avuto ragione, perché effettivamente quello volevano sentire gli elettori, e quello volevano. È difficile giudicare adesso quanto sia il fatto, quello che chiamano Brexit fatigue, il fatto che la gente era esausta dopo 3 anni e mezzo di scontri in Parlamento, discussioni, voti, eccetera, oppure quanto effettivamente vogliano Brexit. Però effettivamente bisogna dire che appunto le percentuali sono molto simili a quelle del 2016, quindi bisogna concludere che effettivamente, anche se è stata una vittoria di margine, 52% a favore di Brexit nel 2016 e 48% contro, di fatto riflette la volontà popolare. Quindi bisogna dare atto a Boris Johnson di aver colto quello che gli elettori britannici volevano. Perché lo vogliono? C'è una combinazione di fattori: gli inglesi non si sono mai sentiti al 100% europei, non hanno mai condiviso l'idea di integrazione politica che l'Unione Europea ha perseguito. Gli piaceva l'idea del mercato unico, di un'alleanza commerciale, ma non hanno mai aderito all'idea di una integrazione politica, anzi la temevano, e per questo hanno avuto vari opt-out, vari uscite, non sono entrati in Schengen, non sono entrati nell'euro, hanno sempre cercato di avere una posizione dentro ma fuori, e quindi evidentemente i cittadini britannici non volevano, non hanno mai, diciamo, aderito pienamente al progetto europeo, e quando hanno avuto l'occasione di poter esprimere la loro opinione hanno votato contro. E quindi Brexit sarà, questa è la fine di qualunque sogno di un secondo referendum, di un'inversione di tendenza. Brexit sarà, perché adesso Boris Johnson ha i numeri per far approvare il suo accordo di recesso dall'Unione Europea, che sarà approvato sicuramente entro poche settimane. E quindi a 31 gennaio al più tardi del 2020 la Gran Bretagna lascerà l'Unione Europea dopo 35 anni.
Un'ultimissima domanda, Nicole: ci puoi raccontare quali sono state le reazioni a questa tornata elettorale che sono arrivate finora dai leader europei e altri leader internazionali? Soprattutto penso alle parole di Donald Trump, che credo siano arrivate per prime.
Sì, Donald Trump, che è notoriamente un grande fan di Boris Johnson, un suo amico e alleato, è stato il primo a congratularsi ovviamente via Twitter con Johnson, e gli ha detto appunto che tutti dovrebbero celebrare questa grande vittoria, e gli ha promesso, come ha fatto in passato, un grandissimo accordo commerciale bilaterale fra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti, che ha detto sarà sicuramente molto migliore di quello che avresti mai potuto concludere con l'Unione Europea. Invece i leader europei ovviamente hanno fatto tutte le congratulazioni a Johnson per quella che è una indubbia grande vittoria, ma sono stati molto più cauti, e la speranza a Bruxelles è che appunto il fatto che Johnson abbia avuto sia così saldamente in sella adesso, che abbia avuto una vittoria così, così decisa, lo possa indurre a più miti consigli, che lo possa rendere più, più flessibile e meno, che possa appunto arginare il fronte euroscettico, gli estremisti brexiteer del suo partito, e che possa arrivare a un accordo effettivamente per una partnership futura molto vicina, sia dal punto commerciale che dal punto di vista politico, con l'Unione Europea. Si vedrà, perché potrebbe anche ovviamente succedere il contrario, che la vittoria possa convincere Johnson, che invece la sua posizione estremista che ha avuto negli ultimi mesi, di appunto chiusura all'Unione Europea, di chiusura sul fronte dell'immigrazione, insomma posizioni molto, molto forti, l'hanno portata alla vittoria, che quindi debba continuare su questa via.
E indurire senz'altro, insomma, quelli che saranno poi tutti i processi, i prossimi passi verso il Brexit, insomma il divorzio con l'Unione Europea. Noi ti ringraziamo ancora una volta, Nicole degli Innocenti, per aver analizzato i risultati di questa ultima tornata elettorale, e ti lasciamo finalmente, direi, anche andare a dormire.
Grazie, arrivederci.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.